Datemi i mulini a vento, le chiavi del convento, la soluzione a tutti i difetti miei e la solitudine, sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re. Chi lo cantava?
Chi lo recitava?
Era
lo
Dario
recitava
Fo.
Lui?
Prima era Dario Fo. Il premio Nobel, con questa sua canzone Ho visto un re, qui rifatta da Enriquez, che ci manca tanto,
il
della banda Bardot.
Enriquez ha perso a febbraio del 2021 e che avrebbe compiuto gli anni proprio il primo settembre di quest'anno.
Ma chi sei tu? Chi sono io? Chi sei tu? Chi sono io? Dove siamo? Dove andiamo? Un fiorino!
Intanto lanciamo la
sigla!
Indyland, musica, arte, spettacolo, attualità oltre i soliti giri, con Trilli e Simone Mercurio. Indyland, indipendenti come approccio alla musica, alla cultura e all'attualità.
Sembro io.
Venghino, signori, venghino.
Al mercato io ci
venghino,
sono.
Venghino, signori, venghino. Presentiamoci, questa è Radio Cusano Campus.
Io sono la Trilli.
E io sono Simone Mercurio. Ciao, buonasera, buon sabato a tutti. Vi state preparando per uscire in questo sabato sera?
Perché tu ancora esci il sabato sera?
No, io esco manco durante la settimana.
Il vero
ormai
essere alternativi è rimanere a casa.
Io ormai, la mia veneranda età, alle 9 mi metto sul divano, piattaforme, Netflix, Prime, dico tutte, Apple, Disney Plus.
E niente, ormai hai già spoilerato che siamo due boomer.
Siamo due boomer.
Così.
No, ma che io ieri sono stato pure a un concerto, ragazzi. Allora, presentiamoci per bene. Trilli, ovvero Tiziana Campanella.
Ovvero 152 centimetri di simpatia e rodimento di culo.
Ah, l'ha detta pure qua.
È perché è così.
Beh, io invece non sono Simone Mercurio. Diamo alcuni input. Questa è una trasmissione dove ascolterete musica oltre i soliti giri.
Sì, ma non parleremo solo di musica oltre i soliti giri. In realtà, oltre i soliti giri, ci sono anche nel mondo della cultura i libri, il teatro, il cinema,
le serie TV,
i doppiatori.
I doppiatori, i boomer come te e come me, quindi ci sarà una rubrica dedicata alla roba da boomer.
Sì,
tutti i sabati e le domeniche dalle 18 alle 20, a cominciare da oggi, 10 settembre, su Radio Cusano Campus con i noi medesimi.
I noi medesimi. Intanto partiamo con i ringraziamenti.
Intanto ringraziamo il direttore Alessio Morigi, che ha fatto un dannissimo a se stesso e alla radio invitandoci a condurre questo appuntamento doppio settimanale. Esatto.
Poi ancora non sa cosa si è messo
in casa. Poi quella santa donna di Donatella Geretto, perché noi la responsabile musicale.
No, fermati, tu, non noi. Qui non usi plurale maiestatis,
grazie. Io che ho selezionato più o meno le canzoni che ascolterete, tanta musica, tante novità.
No, quelle le ho selezionate anch'io, ma quello che rompe sei te.
Ah sì, perché io voglio certe canzoni e lei mi deve dire sì o no, giustamente. Il signor no e il signor sì.
La chiameremo signor sì e signor no.
Signora sì e signora no. E poi alla regia, fonico, oggi con noi.
E niente, volevamo il rullo di tamburi, ve lo faccio io.
Mattia, aspetta, lo dico bene. Igit Basioglu.
Io lo dico semplice, Mattia Wai.
Igit Basioglu, detto bene? Oh, io l'ho fatto.
Hello? Hello, 5-5-5-4-3-S?
È quello, Igit Basioglu. Grande Mattia, che sarà con noi oggi e via dicendo, insomma, cambieremo più fonico, se non sbaglio, insomma, nei giorni.
Nel frattempo, per tutti quelli che ci ascoltano dal nord al sud di questo splendido territorio che spero quest'estate abbiate girato in lungo e in largo, vi do il numero per scriverci in diretta, in modo che noi possiamo leggere e ascoltare i vostri messaggi.
Anche
334 9229505. Lo ripeto perché Simone ovviamente mi parla sopra come al solito. Capirete che questa è una roba che succede spesso. O vedi? Sei ferma. 334 9229505. Mattia, sei autorizzato a chiudere il microfono quando
vuoi. Se no a mettere qualche capito, questo è effetto libero. Qua diamo effetto libero. Fate ciò che vi pare. C'era pure quella vecchia musica indie. Cos'è? Innanzitutto ci chiamiamo Indyland perché? Spieghiamolo.
Va bene, è un concetto, è un qualcosa che è un approccio.
Un approccio alla musica.
Non è un genere musicale.
Per me, per noi, come dire, Bruce Springsteen, i Beatles, anche loro sono indie, perché fanno un po' come diceva quella vecchia cosa.
Quello
dei guzzanti,
che vogliono loro.
Fanno un po' come gli pare. È
sì,
così.
Esattamente.
E
quindi anche noi siamo indie.
Quindi non musica commerciale. Noi facciamo, no, abbiamo. Sì, ecco, ti vuoi far arrestare subito e riconoscere subito, Trilli. Non è il caso. Direi, cara Trilli,
vuoi iniziare dalla musica?
Iniziamo subito con la musica, perché si apre la parentesi, noi come prima canzone parliamo di serie TV o di cinema.
Quindi hashtag musica di serie.
In questo caso musica di serie, perché la canzone che andiamo ad ascoltare come apertura di questa nostra stagione 2022-2023 di Indieland e di quei grandissimi artisti che sono i Soundgarden e Chris Cornell. Ci manca davvero tanto,
soprattutto la sua voce.
Che meraviglia, ogni scusa è buona
per ascoltare la voce di Chris Cornell.
Mamma mia, dei suoi Soundgarden, questo pezzo pubblicato nel 1994, estratto da Super Unknown. Cornell purtroppo ci ha lasciato volontariamente.
Ma quanti sono gli
suicidio.
Artisti che l'hanno fatto e che ci mancano?
Nel 2017,
tantissimo.
Chris, sì, è tragica. Però, perché abbiamo messo questa canzone? Perché noi siamo patiti di serie, anche,
sì.
Anche tu, vero?
Di film. Anch'io sono patita di serie, di film, tutto quello che vuoi. Non mi chiedere cosa ho visto.
No, non te lo chiedo come ho visto. Intanto ti dico perché ho scelto questa, però. Innanzitutto questa è Indieland, questa è Radio Cusano Campus e parliamo ora di musica di serie. Questo pezzo di Soundgarden è incluso nella ricca colonna sonora della nuova serie che sta su Apple Plus, che si chiama Blackbird, ed è ispirata a una storia vera, una miniserie bellissima che meriterebbe secondo me maggiore attenzione. Sono soltanto 6 episodi, ma fidatevi perché insomma
è una di quelle che si guarda
diversi spunti.
In breve,
il protagonista è un attore che è già da tempo uno dei migliori attori della sua generazione. Si chiama Taron Egerton.
Senti, è dell'89, secondo te è un boomer anche lui? Cioè gli 89 rientrano nella categoria boomer?
Mattia, sono boomer anche quelli. Tu dici no, 89 siamo noi degli anni 70.
Ok, no,
in realtà un ragazzo giovane mi ha detto che boomer prende spunto
dal baby boom?
Dal boom, no, dall'età del boom, quindi gli anni 60, il boom italico. Quella è stata l'età del boom e quindi in teoria neanche noi siamo boomer. Per poco. ma che già mi guardava sano.
Non spoilerare.
Poco, non spoileriamo l'età. Insomma, questa serie parla di un criminale che viene a cui gli chiedono di mettersi, di entrare in galera
volontariamente.
Di quelle di massima sicurezza, no, va in carcere per spaccio.
Ma quindi, non è che glielo chiedono.
Quindi 10 anni, una roba
così,
sì, en passant. Dice, però ti facciamo risparmiare tutti gli anni di carcere se vai nel carcere di massima sicurezza, dove ci stanno proprio i mafiosi, serial killer, queste robe qui. Devi riuscire a far confessare un serial killer che non riusciamo a incastrare, altrimenti esce perché non ci sono le prove che questo ha ammazzato non so quante donne e ragazzine. Tu ci pensa un attimo, si studia tutto il malloppo di questo
non
tizio.
Non spoilerare troppo.
No, è una storia vera e quindi... E fa questa cosa. E quindi ci sono questi dialoghi tra questo serial killer, interpretato tra l'altro da un attore che è diventato famoso per il film con Clint Eastwood, Paul Walter Hauser. Lui ha interpretato Richard Jewell di Clint Eastwood, è davvero strepitoso, da Oscar. Poi c'è l'ultima interpretazione di Ray Liotta, te lo ricordi?
Sì, certo che me lo
ricordo.
Quei
bravi ragazzi, Goodfellas di Scorsese. Quindi insomma ve lo consigliamo. Chris Cornell l'abbiamo fatto ascoltare per questo. Però tu non hai avuto tempo di guardare serie quest'estate perché le tue vacanze, cara Trilli, sono state parecchio tormentate. Vogliamo raccontarle? Adesso ci sediamo io e Mattia, cari amici. Sediamoci.
Questa è la rubrica
Le vacanze di...
Attenzione, le spighe di Trilli.
Le vacanze di... Se è stata una cosa, mentre io stavo
dopo
in vacanza...
Dopo 6 anni
chiedevo...
riesco a prenotarmi una vacanza. Parto per le vacanze al 5° giorno Covid. Ebbene, sì.
Ma soprattutto ti trovavi dove?
In nave.
In nave da crociera.
Quindi sono rimasta chiusa in 10 metri quadri per 48 ore, ma soprattutto i miei tamponi erano negativi. All'inizio, quindi
però
sono
tu
risultati
ti
positivi.
Male.
Certo, avevo la febbre alta.
Quindi mentre il tuo compagno,
parlavo da solo,
il tuo fidanzato...
che è una cosa che faccio anche quando sto bene, ma questi sono dettagli.
Quindi mentre il tuo fidanzato
andava
in giro scendeva...
a godersi le città e la vacanza...
E che tappe faceva questa crociera?
Ho fatto... Brindisi, Mykonos, Atene.
A proposito di boomer, la crociera giustamente la fa lei.
Per gli over 40.
No, ma parla per te, io ancora no.
Poi sono stata a Spalato in Croazia e a Venezia ovviamente sono stata chiusa nei miei 13 metri quadri. Per fortuna Venezia l'avevo già vista, ma tanto di Venezia ne parleremo tomorrow.
Tomorrow, domani Venezia, Istanbul,
esatto.
Non spoileriamo.
Dopodiché sono tornata a casa, ho trovato la camera allagata dal danno... del tubo rotto al piano di sopra dai vicini. E sto ancora dormendo sul divano. Sono passate 5 settimane e io ancora sto dormendo sul divano. Sì. Mi consegneranno settimana prossima, mi riconsegneranno una stanza.
È tipo campeggio la casa tua, perché c'è la tenda montata nella sala. Vabbè, sì. Allora fammi la domanda.
E tu invece, Simone? Ah, e non potevo guardare serie TV perché il mio televisore non me le faceva più vedere. Ho dovuto comprare una pennetta dal Colosso.
Sono stato anch'io in vacanza.
Consegnata.
In coda alle vacanze mi sono beccato anch'io il Covid, tanto per farla completa. Però, tornando, ho visto qualche serie TV prima e dopo. Per esempio, parlo con i nostri ascoltatori, scriveteci al 334-92-29-505. Avete visto il gran finale di Better Call Saul?
Better che?
Better Call Saul, prima chiama Saul.
Hi, I'm Saul Goodman. And that's why I fight for you, Albuquerque.
Better Call Saul.
Quel capolavoro di Better Call Saul, quest'estate è giunto al termine, davvero un capolavoro che ha superato il precedente. Sapete tutti cos'è Better Call Saul, vero?
Kim Wexler.
Ciao, Kim. Hai capito chi sono?
L'avvocato maneggione di quell'altra serie di culto. Questa è nata come spin-off di un altro capolavoro.
Breaking Bad.
Quella del chimico, presente, no?
Di il mio nome. Sei Heisenberg. Hai maledettamente ragione.
È lui.
Il mio nome, grandissimo. Se non l'avete vista, sono tipo 9 stagioni Breaking Bad, 6 Better Call Saul, che alcuni critici dicono che è proprio anche migliore di Breaking Bad. Circa 10 anni il simbolo delle serie TV. Chi lo avrebbe detto che questa serie spin-off, tra l'altro sempre di Vince Gilligan, che è lo showrunner di queste due serie, tra l'altro, insomma, grandi. Bob Odenkirk, sai chi è Bob Odenkirk? Tu che sai le cose. Trilli, non studia. Bob Odenkirk è uno dei più grandi comici e attori.
Io sono quella che non studia.
Su due piedi?
Esatto.
Io sono quella che non studia, lui è quello che sale in cattedra.
Cioè. No, non salgo in cattedra. Lei è jazzista. Lei è una jazzista. Gli diamo la scaletta.
Aspetta, e io faccio così.
Vabbè, non si vede, siamo in radio, Trilli.
Ma
siamo
si sente, ma si sente, infatti penso che Mattia tra un po' mi uccida.
Allora, tra un po' parleremo anche di musica live, abbiamo visto tanti concerti.
Intanto aspetta, fammi salutare Beatrice che ci ha scritto che è felicissima che siamo tornati. Ciao Simone, ciao Trilli, bentornati, vi seguo ormai da anni e vi faccio un in bocca al lupo per questa nuova avventura Radio Cusano Campus.
Grazie.
Trasmissione interessante di bella musica, speriamo che vi piaccia un po' a tutti. Insomma, intanto vi faremo conoscere artisti che sicuramente conoscete poco. Non vedo l'ora di ascoltare la rubrica di letteratura di Stefania Farinella. Ciao ragazzi da Beatrice.
In coda ci sarà Stefania Farinella col suo gruppo Leggo Letteratura Contemporanea. Tra un pochino, a minuti, arriva Grandi Numeri. Cor Veleno, che ha fatto questo, che hanno fatto questo disco meraviglioso insieme a Tre Alleghi Ragazzi Morti. Il tour tra un po', mercoledì, Grandi Numeri e Cor Veleno saranno qui per la loro radio Bomboclat.
Esatto. Allora, intanto, Simo, io inizierei proprio dalle polemiche. Ce ne sono state tantissime.
Dalla musica, perché Capone Bungt Bungt, che adesso ascoltiamo con il loro nuovo singolo che si chiama Io sono, ne hanno fatto qualcuna.
Io sono ambiente.
E niente, venghino signori, cioè mi viene così quando sento questa nuova sigla che mi piace tantissimo.
È perfetta per me.
È un po' circo, è un po'.
No, io nella vita sognavo di fare lo strillone.
Com'era quella là del che girava? A Palermo c'era la sigla quella dello Stigliularo. Io sono di Palermo.
Lo Stigliularo, cioè quello delle stigliole.
Laio cavore, stigliole. Stigliole sono l'interiora di.
Simone, a quest'ora la gente potrebbe
pecora,
già avere
credo.
Fame perché è l'orario dell'aperitivo.
Non so se a Roma l'interiore piacciono, non so, al nord forse un po' di meno.
Nel frattempo, salutiamo anche, ci è arrivato un altro messaggio di Sabrina e Stefania che ci manda un messaggio e dice che ci sta ascoltando dalla macchina.
Bene, ciao Stefania, ciao Sabrina. Allora, diciamo, nuovamente siamo su Radio Cusano Campus, sono Simone Mercurio, qui alla mia destra c'è la mitica Trilli, Tiziana Campanella.
E questo è Indirend, il parco giochi dell'Indipendenza, dove parliamo di musica e di tutto quello che gira intorno alla cultura, ma che è fuori dai soliti giri.
Non abbiamo detto che intorno alle 19 arriverà il giornalista e illustratore di L'Espresso, tra l'altro, e Sole 24 Ore, Ivan Canu, che presenta il suo libro Good Save the Queen si chiama, tanto per
ma non l'ha salvata,
tanto per restare nei temi attuali, che ci parla, anzi ci raffigura, perché è un libro che raffigura la regina in tutte le sue figure pop che sono state fatte in questi anni, che ha fatto lui, realizzato lui, e poi nella sua versione cinematografica, la musica che gli ha dedicato un sacco, tantissime canzoni, e poi le serie TV, insomma conosciamo tutti The Crown.
Esatto. Ma torniamo ai nostri Capone, Bunghet e Banghet,
che abbiamo ascoltato prima. Perché Capone e Bunghet Banghet sono una formazione napoletana,
sì,
che sono celebri nel campano e nel napoletano, soprattutto perché fanno questa musica etnica, folclorica, in dialetto napoletano, un po' afro-partenope, chiamiamola così. Utilizzano spesso anche degli strumenti riciclati dall'immondizia, diciamo, i secchi, le boatte, come dicono lì a Napoli, eccetera. Quindi sono molto ecologici.
Vecchie pentole,
esatto,
un po'
esatto,
come si fa nei mercati. Vedi che lo strillone ci sta anche in questo caso. Ma cosa hanno fatto?
Erano stati invitati al Jova Beach Party a Castel Volturno.
Esatto, e hanno detto sì all'inizio.
All'inizio hanno detto sì. Poi invece...
niente.
Non si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente.
Secondo esatto. te?
Hanno fatto un post in cui hanno spiegato questa.
No, quello non era un post, era un libro, Simone.
Come un libro?
Era lungo, tanto
lungo. Mamma mia, era lungo, cioè era un post, ma...
era un post, Simone. Queste sono tipo le cose che fai tu, quelle da boomer.
I post lunghissimi in cui dovessi spiegare il perché non sei andato, come diceva Nanni Moretti, si nota di più, in cui non fanno polemiche in realtà con Jovanotti,
no.
Sapete che è stato al centro delle polemiche quest'estate per questi suoi show sulle spiagge, che sono in qualche modo promossi e sponsorizzati dal WWF, per esempio, ma molti lo hanno criticato perché crea parecchio disagio all'ambiente, creerebbe almeno. E i Capone, Bunghet Banghet, perché è un suono onomatopeico.
Esatto.
Suono onomatopeico, come se io facessi...
È Bunghet Banghet.
Ecco, come se io dessi una botta al microfono. Sì. Com'è il suono onomatopeico? Facciamo cadere trilli, sento... Quelle sono onomatopeiche. No, ma guarda giusto, guarda male.
Simone,
mi guarda
io
male.
Voglio un tastino qui per me. Adesso chiederò alla regia di mettermi un tastino qui per chiuderti il microfono.
Va bene. E io per farti il pernacchione.
Comunque, in tutto ciò, di tutte queste polemiche, la realtà dei fatti è che al giorno d'oggi purtroppo non possiamo evitare di fare male all'ambiente in qualche modo. Possiamo invece andare a limitare un po' i danni o a inserire, prodotti della città che possono aiutarci invece a risparmiare. E allora è vero che il Jovanotti ha fatto questa cosa sulle spiagge eccetera eccetera. Io quest'estate ci ho lavorato un paio di giorni
e quindi ti sei fatta impressione.
Mi sono fatta la mia impressione e,
Vasto?
Sì, io ho fatto le due date di Vasto, il 19 e il 20 agosto e devo essere onesta, intanto vado a Vasto da più di 40 anni, quindi sicuramente è una città che conosco bene e ho avuto modo di vedere quello che sono riusciti a cambiare per questo Jova Beach Party. Uno, tutte le colonnine dei parcheggi a Vasto, cittadina che fa pochissime migliaia di abitanti, sono a energia solare.
Grazie al Jova Beach Party.
Esatto. Sono state cambiate quest'anno.
Ma grazie ai proventi del Jova Beach Party o grazie
credo che la società si sia impegnata a modificare, a regalare forse in qualche modo al comune, o quantomeno se non è stato così sicuramente hanno pagato una tassa per fare il concerto in quel comune e queste macchinette sono state cambiate presumibilmente con quei soldi, Simone.
Poche altre cose buone hai visto? Perché insomma ho visto
la pulizia di una parte di spiaggia che sempre è stata sporchissima. Ecco. Loro hanno utilizzato una parte di spiaggia che non c'entra niente con la riserva naturale, nel senso che in quella parte c'è un piccolo pezzettino di pineta che per anni era la parte più sporca del lungomare di Vasto, che invece è sempre stato pulitissimo. Il concerto è stato fatto nella parte dove c'è anche la parte fognaria, quindi la parte di spiaggia che non viene di solito utilizzata proprio dai bagnanti, o quantomeno non sempre, diciamo la parte che lasciano un po' così.
Quindi la tua esperienza diretta è che alla fine ha fatto uno show che non disturba più di tanto.
Il concerto l'avrebbe fatto comunque, magari non sulla spiaggia ma da un'altra parte. Ho visto una macchina incredibile di persone che pulivano ovunque e dappertutto.
Chiediamo anche a chi ci ascolta, se qualcuno di voi all'ascolto è stato ha partecipato al Jova Beach Party da, insomma, da tutta Italia. Non so se è finito già il tour, credo che sia in questi giorni sia finito.
Esatto, dovrebbe finire, se non ero, la prima settimana. Scriveteci. Perché la data di Castel Volturno è stata esattamente la settimana successiva a quella di Vasto. Che era quella a cui dovevano andare i Capone, Bunghete e Banghete.
Scriveteci al 334-922-9505, 334-922-9505, mandateci un vocale se siete stati in questo caso al Jova Beach Party e avete... che c'è?
Niente.
E avete, insomma, la vostra impressione su questa polemica, su questo discusso concerto tour.
Ah, badate
di
bene,
Lorenzo
io
Cherubini.
Che ne sto parlando in senso positivo, non pensate che sono una di quelle che dell'ambiente se ne frega. No, io sono una di quelle che va a pulire i parchi gratis con Retake.
Ma io quello che...
sono una di quelle che gira con il posacenere da borsetta. Io non svuoto l'olio da cucina nel gabinetto
applauso.
Nemmeno nel lavandino, lo raccolgo in una bottiglia. In tutte le città ci sono dei bidoni apposta.
Brava,
non
Trilli.
Sversate niente.
Brava Trilli, brava.
Noi
Trilli.
Le nostre piccole cose che possiamo fare, facciamole. Cioè, ci stanno 19 gradi la notte, ma perché non dormite con le finestre aperte e la mattina non accendete il condizionatore? Tanto avete casa fresca.
Mi sembri un po' il decreto
niente,
risparmio.
Sono salita in cattedra.
Il decreto risparmio che ha fatto Draghi questi giorni. Quando fa queste cose, Mattia? Maestrina con la penna rossa. Non so se c'è qualche effetto da maestrina con la penna rossa che mette.
Simone,
proprio...
tiro fuori la bacchetta se non la smetti.
Mamma mia, ragazzi. Insomma, diteci. Tra l'altro, queste cose in spiaggia.
Pensavo che mi avevi messo i Love You Baby.
Queste cose, no, ma manco per niente. Queste cose in spiaggia, tra l'altro, le fanno in tutto il mondo. C'è il Rio, Rock in Rio, sulla spiaggia di Copacabana.
Il problema mica è quello. Il problema è che la gente ancora butta la carta per strada. Dai, andiamo a fare le pulci a Giovanotti. E
le
poi voi ancora
dalle macchine,
buttate, dai.
Le lattine lasciate sui muretti.
Oh, io l'ho fatto una volta.
Le birre, le bottiglie. Vogliamo parlarne? Roma è piena di muretti con le birre. Ed eccoci, erano i Muse da Will of the People, il nuovo album dei Muse. Questo è Indyland, sono Simone Mercurio, Trilli.
Aspetta, mi sono persa nella scaletta.
Siamo andati a cercare qui
colui che entrerà tra poco.
Esatto, l'abbiamo andato a recuperare il nostro primo ospite di questa nuova stagione 2022-2023.
Comunque è arrivato con il monopattino elettrico.
Grandissimo, vedi, tanto per restare in tema, ovvero grandi numeri, voce e De Corveleno, che mercoledì 14 sarà anche qui in diretta.
Che ricomincerà a condurre Radio Bombocrat.
A che ora è? Alle 19, se non sbaglio. Adesso lo diciamo tra un pochino.
Non mi ricordo se è alle 19 o alle 20.
Mi ricordo. Adesso, recuperiamo quello. Cioè, ce lo dice lui in diretta, tra un pochino. I Muse, che tra l'altro abbiamo sentito prima, Will of the People, che debutta direttamente al numero 1 della classifica degli album più venduti della settimana. Quindi sì, a noi piace sentire e piace farvi ascoltare anche musica emergente, alternative, indie. My Muse, a me personalmente, molti li critico, a
ma
me
guarda
sono
che
sempre
credo
piaciuti.
Che siano considerati del panorama alternative rock, e noi alternative ne passiamo tanto in realtà.
Sì, però sì, quando hanno iniziato sicuramente facevamo parte, era indie, ti ricordi quando dici quella? Era indie vuol dire ha un doppio significato,
l'era degli indie
ma anche verbo, quindi era indie, adesso invece è mainstream. E noi tantissimi nei 10 anni, che questa, diciamolo, qui su Cusano è la prima stagione, ma noi la decima stagione di questo format.
Adesso vuoi sciorinare tutti i nomi di quelli, vai, sciorina.
Cioè, qui ci andrebbe la sviolinata, poi. Caro Mattia.
Senti, qui ci andrebbero
Indyland
veramente...
Indyland porta fortuna. Rararara. Sai quanti sono passati da Indyland che prima non li conosceva nessuno, o pochi, o la nicchiona, quella nostra... E poi, insomma, Sanremo, Festival... I Maneskin no, i Maneskin devo dire no, però Dito nella
Piaga,
per esempio.
No, ma in realtà parlammo con Max Martulli proprio dei Maneskin. Max Martulli, che è il tour, il factotum di Emanuele Agnelli, e, che quell'anno era appunto nel 2017 a X Factor insieme a Manuel, a dargli una mano insieme a Rodrigo D'Erasmo, e parlammo proprio con Max invece dei Maneskin, quindi
esatto,
in realtà,
quindi
sì.
In realtà non l'abbiamo portati, però proprio il Dito nella Piaga, quando ancora non era conosciuta, 6 mesi dopo arrivò a Sanremo e,
con la pesce di Martino,
vabbè, nell'ambiente, diciamo, come possiamo definire il nostro ambiente indie alterna, insomma, della musica emergente, nell'ambiente che segue di più quella che è l'evoluzione della musica,
sì,
anche attuale,
sì.
già con la pesce di Martino erano molto ben quotati, noi li seguiamo da un sacco di tempo, Antonio Di Martino è il cognome completo.
Ma anche Diodato è passato da noi, ma anche Rancore è passato da noi, ma anche
Mirko il Cane.
Ma anche Mirko il Cane, bravo, è passato da noi. Ma poi abbiamo
avuto anche Dente. Ce la stiamo cantando
e
ce la stiamo suonando. Com'era quella cosa di Verdone?
Ma poi abbiamo avuto anche Meg. Ma poi abbiamo avuto, insomma, tanti, dai, tanti.
D'altronde Verdone ce lo disse nella nostra ultima puntata della stagione precedente, quando l'abbiamo avuto ospite. Ci disse una cosa che ci riempì veramente di orgoglio, perché noi trasmettiamo da Roma, ditelo. Diciamolo. Mettiamo da Roma.
È vero.
Intanto è arrivato Grandi Numeri. Ciao Grandi Numeri. Allora, tra un pochino Grandi Numeri sarà con noi. Corveleno ci parlerà di Radio Bomboclat e ci parlerà del tour.
Ah, lo vedi, non li abbiamo nominati, ma anche i Tre Allegri Ragazzi Morti sono passati per noi, e anche i Corveleno
anche
sono
Davide
passati
Toffolo
per noi.
Sì, sì, ma erano già famosi però. Erano già famosi.
E vabbè, c'hai ragione pure te.
Tra poco torniamo.
Indieland, musica, arte, spettacolo, attualità oltre i soliti giri con Trilli e Simone Mercurio.
E a Indieland, ma mi viene a fare questa voce quando sento questo promo così circense, mi viene a fare questo promo, sì, venghino signori, venghino, abbiamo con noi, applauso pronto, Grandi Numeri, Corveleno.
Troppo buoni,
eccoli
ciao
qua.
Ragazzi, come va?
Bene, ben trovato, ti sei perso nei meandri dell'Università Nicola Cusano.
È la grandissima università, perché veramente è una città e dentro c'è di tutto. Infatti, peccato che, cioè, comunque è la prima volta, no? Devo familiarizzare.
Perché mercoledì
però l'abbiamo invitato prima.
Esatto, perché mercoledì Grandi Numeri sarà qui in diretta con il vostro Radio Bomboclat,
certo.
E con Squarta, certo.
Radio Bomboclat che è dalle 19 alle 21.
Lui lo sa, vedi?
E io avevo il dubbio.
Mattia non lo sapeva, non se lo ricordava. Mattia.
Ma perché noi siamo vecchi? La sostanza
no, Mattia è giovane.
Ma neanche voi sembrate vecchi, però.
No, vabbè.
Quando ti cominciano a dire sei un tipo giovanile, è finita.
Finita.
Cioè, è finita. Oppure quando cominci a alzarti dalla poltrona, opla. Lì.
No, aspetta,
è la morte
a me ormai
sociale.
Mi chiamano solo signore, questa cosa veramente è una roba.
A me mi dicono
addirittura
ancora,
sì.
Serva quel ragazzo.
Ci sono rimasta malissimo.
Ma noi, che ne so, no, il divano abbiamo provato a portarlo pure sul palco, non ci è riuscito. No, noi non riusciamo a stare seduti mai, anche adesso, vedi, fremo.
Premi. Sì, ma sì. Quindi ballate in tour voi? Vabbè, sì, vi agitate tanto.
Facciamo ballare soprattutto. Però sì, il fatto è che un concerto da seduti è un po' un peccato, no? Un'occasione sprecata. Sai, è come quando ti invitano a cena ma ti fanno stare in piedi. È il contrario, quando vai in live tu vuoi sentirti parte della stessa cosa che avviene sul palco e in mezzo al pubblico.
E quest'estate magico. Si è ricominciato, perché fino all'estate scorsa erano costretti, quando si suonava il pubblico era costretto seduto.
Esatto, infatti io mi sono rifiutata l'anno scorso di andare ai concerti, perché per me non era fattibile. Cioè io batti piedi pure in casa mentre ascolto la musica, figurati se sono
a
un concerto.
Tu sai appunto di che cosa sto parlando. Cioè dai. Se è una cosa... va fatta bene. Quindi l'anno scorso è stata difficile, è stato un momento di riapertura, però quest'anno abbiamo ricominciato, è stato fantastico. Siamo stati in giro per tutta l'Italia assieme ai Tre Allegri Ragazzi Morti. Con questo disco abbiamo fatto MMK Ultra ed è stato bello poter unire anche pubblici che sono sulla carta sono differenti.
E io invece faccio parte di entrambi. Vedi,
il pop e rock cantautorale, no, alla fine, cioè,
certo, sì, loro vengono dal post rock, post punk, ma non hanno mai disdegnato la musica d'autore,
davanti...
perché Davide Toffolo, che è il mio sodale sul palco, no? Con cui ho scritto questo disco, è una persona eccezionale,
una
sensibilità veramente unica, ma tutto il resto della band, quindi è stato un po' magico riuscire a fare questo assieme.
Vabbè, Davide è un artista a 360 gradi, perché ha una mano quando disegna che è incredibile. Andatevi
infatti
a cercare i disegni di...
È uno dei più grandi vignettisti,
è uno dei più grandi
italiani.
Esattamente, certo. Esattamente.
Ma poi lui è anche un performer a tutto tondo. Scoccia un po' usare questa parola inflazionata, però avere la fortuna di lavorare con lui è stato anche una maniera di conoscere un artista che sa mettere l'anima in quello che fa. E lui è capace di fare questo, dalle sue graphic novel, dagli spettacoli per Pasolini, da tantissime cose.
Bravo.
Che riuscì a creare.
E poi è capace anche di avere una scuola di cumbia.
Esatto.
Cioè, capisci come riesce a mischiare i suoni?
Certo, ma poi ha fatto un disco reggae con i Tre Allegri Ragazzi Morti, poi è, si è innamorato del rap romano.
Ha fatto le cose con gli Extra Liscio prima a Sanremo.
Esattamente, esattamente.
Come è nata l'idea di questo album insieme ai Tre Allegri Ragazzi Morti e poi di un tour?
Allora, tu hai appena parlato della cumbia. Io ho vissuto, ho avuto la fortuna di vivere per un certo periodo in quella che viene considerata
la,
la terra ancestrale della cumbia, che è la Colombia. E in Colombia ho conosciuto musicisti eccezionali, gente che fa questo ma con una passione unica, perché non hanno tanto l'aspetto discografico da esaudire, ma
certo,
soprattutto rappresentare la loro memoria storica. E quindi ho familiarizzato con loro. Poi ho conosciuto Davide Toffolo quando era a Roma e ha vissuto qualche anno qua, non troppo lontano da qua, e siamo usciti, siamo andati insieme diverse volte, locali eccetera eccetera, serate di cumbia eccetera eccetera, da questa passione comune che poi nel, da, nel suo caso è sfociata nell'Istituto Italiano di Cumbia, dove sì, ci sono anche lo Stress Altos, Cacao Mental, gente eccezionale.
Lo Stress Altos sono state le nostre ospiti, esatto. E tra l'altro lei è anche bravissimo, è anche una grandissima DJ,
certo, ma la conosco,
selecta,
la conosco personalmente,
no, ed
quindi
è grandiosa, e loro mi mettono una gioia, ecco, quando li sento cantare credo che il fine ultimo della musica debba proprio essere questo, regalarti un'emozione.
Sì, serve mettere l'anima, serve questo, perché poi credo, senza retorica, che quando uno mette l'anima riesce a raggiungere un livello di empatia ulteriore, che non è soltanto andare a fare la tua canzonetta, andare a fare il tuo spettacolino, ma poi qualcosa di magico avviene fra il pubblico e i musicisti.
E questa cosa non ce la regala di certo il tormentone estivo, quindi quella è musica che non ascolterete nelle nostre trasmissioni per quel motivo.
Esatto, beh, certo, musica delle emozioni. Dato questo MRK Ultra, ti faccio i complimenti proprio personali a te, falli a Davide e a Squarta, è un album eccezionale.
Sì,
con arrangiamenti appunto tra il post rock, l'hip hop, questi testi vostri che entrano dentro, capito? Che regalano emozioni e raccontano cose.
È successo?
È successo, ah, okay, sì, è successo. Okay,
allora
è successo,
sarà,
sì,
il fine ultimo,
certo,
da questo
successo
qua. Grazie,
ne ascoltiamo un'altra adesso, canzone.
Ne ascoltiamo un'altra, questa volta presa dal ritorno dei Corveleno nel 2018.
Ah, quella? No, Remo Remotti.
No, non è quella.
Remo Remotti,
ah,
quella con Futuring Remo. Dopo, stavi anticipando, stavi spoilerando.
Allora, devi smetterla di dire che io spoilero.
Dopo.
Io ho letto male.
Dopo.
Io non spoilero, io leggo male.
George e Mildred, Casa Vianello. Dopo,
chiedo il nome.
Grandi numeri, ci rivelerà il primo ospite di Radio Bomboclat qui a Radio Cusano Campus. Intanto, eccoli qua.
Questa è quella che apre l'album, che è La Gente Libera.
Con Remo Remotti.
No, quella chiedo il nome.
Chiedo il nome, allora ho scritto male io, perdono.
Lo vedi.
Ascoltiamola allora, La Gente Libera. Corveleno, Tre Allegri Ragazzi Morti a Radio Cusano Indyland.
La Gente Libera. Abbiamo qui i Corveleno insieme ai Tre Allegri Ragazzi Morti, ospite di Indyland per la prima puntata, appunto, proprio grandi numeri.
Ma voi come avete fatto a trovare la strada per arrivare qua?
Siamo entrati dalla scorciatoia.
Ok.
Abbiamo trovato una scorciatoia che poi ti racconteremo.
Ok, ok.
Perché è più facile, anziché vai a destra e a sinistra.
No,
ho messo
no.
Ho messo...
Ecco, esattamente. Io se mi trovo nei corridoi dell'Unicusano, questa mi mette.
No, ma più che altro entra a destra e a sinistra. Poi c'è il ponte. Passi il ponte. Scendi due rampe
passi,
di scala.
Passi il ponte. Se non trovi gli studi, buttatici dal ponte.
Cioè, capito?
Tra l'altro, io appunto, la prima volta che sto qua e sto familiarizzando anche grazie a voi, devo dire che gli studi sono molto belli,
molto fighi. Poi lui è bravissimo, c'è Mattia Y,
Igit
Basioglu,
sì, quella l'ho barretta,
questa è una cosa che dovete imparare, ragazzi.
Sì, okay, sì, ma per loro
ma
è più
una
facile
parola d'ordine?
No, è il suo cognome.
Ah, ok.
Ma per loro è più facile, capito?
E anche la password del wifi.
Ok, vedi, appunto.
Senti,
Mattia, ti autorizziamo a parlare, ovviamente puoi parlare.
No. Allora, intanto raccontaci appunto di questo tour quest'estate che vi ha portato su tantissimi palcoscenici e che non è ancora finito, perché intanto le due
19,
date diamole.
È partito a Bologna, Ponte Lungo Summer Fest, E adesso sarà la prossima data a Torino, all'Hiroshima Soundgarden.
Il 15 settembre, e poi c'è ancora la data di Varese, il 17 settembre, Sanfermo Festival Strade Sonore. Ingresso gratuito in questo caso.
Wow. Sì.
Lo vedi, quindi vi mettete anche al servizio degli ascoltatori.
Noi abbiamo deciso di fare questo tour con tante incognite, perché appunto quando pensi alla musica e la fai senza filtri, prima parlavamo fuori onda delle canzoni che stanno su MMK Ultra, le canzoni di MMK Ultra a livello di suono sono interessanti tantissimo, proprio perché non coinvolgono direttamente lo stile dei Corveleno, dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ma rappresentano un suono terzo fra le due band.
Ma infatti è quella la curiosità, come sono nate queste canzoni che mettono insieme due generi che, insomma, si pensa siano troppo differenti.
Ma perché a volte è anche abbastanza facile immaginare, che ne so, il pezzo rock e con una strofa rap che viaggia. Ma a noi interessava fare proprio un album che avesse tante sfumature, che non fosse soltanto un meccanismo, una formula, no? E allora abbiamo scelto di fare così. E dal vivo, se tu fai le cose a tavolino, cosa che non abbiamo fatto in questo caso, è anche a volte difficile immaginare due pubblici che possano coesistere. Invece no, è stato bello, perché il live è strutturato così: è la prima parte dove c'è quasi l'80% dell'album.
Sì.
Poi c'è il live dei Corveleno, poi c'è il live dei Tre Allegri Ragazzi Morti, e poi c'è in gran finale tutti assieme, che facciamo jam e tutto il resto.
Cioè, però proprio di quelle cose.
Sono tre concerti in uno, dice Davide Toffolo, che è
una super band.
Sì, sì, questo va ricordato. Cioè, comunque è bello stare là e vedere proprio la formula, che non è una formula, ma la forma più che altro, in cui queste cose riescono ad esistere.
Stavo cercando
Poi avete diviso...
i featuring, scusami Trilli,
sì,
i featuring
di questo album.
Sono tante collaborazioni.
Eh beh, c'è gente...
Così come nel precedente, che è quello, sì, insomma, che ha riportato sul palco a fare dischi dopo, insomma, la scomparsa di Primo.
Beh, noi su questo disco abbiamo scelto anche di mettere Remo Remotti, questo spirito.
Ricordiamolo chi era Remo Remotti per i non romani. Era un
rappresentante della Beat Generation dagli anni 50, la Roma degli anni 50, una voce fuori dal coro, che ha scritto, ha recitato, ha fatto film, ha cantato soprattutto. E Davide Toffolo aveva fatto questo libro sull'ultimo vecchio sulla terra, era questo il titolo del libro, e lui ha scelto un po' di portare avanti questa storia su Remo Remotti, postuma comunque, perché lui non c'è più già da una decina
d'anni.
Aveva
lavorato anche con Nanni Moretti.
Sì, ha fatto Sogni d'Oro, ha fatto dei
Freud,
film. Sì, Sogni d'Oro, sì. E quando abbiamo fatto il disco abbiamo detto, ma come facciamo a non mettere Remo Remotti dentro questo disco? Oltre a lui c'è Metal Carter, Truce Clan, che è un'altra colonna fondamentale dell'hip hop italiano. E in più Mimosa Campironi, che è sempre della scuderia della Tempesta,
sì,
che per me è, assieme a pochissime altri esempi, è proprio un vulcano, qualcosa di importante da vedere dal vivo e sentirne anche la musica.
Tra l'altro la Tempesta Dischi è una di quelle che sforna e ha sforato tantissimi
talenti,
che ci ha fatto avvicinare a tantissimi artisti indie. Senti, invece come nasce la voglia, da dove avete ripreso questa voglia di tornare in campo? Perché voi vi siete fermati per un po', appunto
la scomparsa di Primo.
Dopo la scomparsa di Primo Brown nel 2016, e poi nel 2018 siete tornati con un album proprio dedicato a lui.
Anche quello pieno di footing, Andrea Viterbini.
Sì, è sempre piaciuto un po' mischiare i suoni.
È fondamentale per
Adriano Viterbini, no Andrea? Adriano
Viterbini.
Per Spencer Blues Explosion.
Sì, Hate My Village. Vabbè, tantissimi progetti che fa in Italia e all'estero poi. Però sono contento che tu mi abbia fatto questa domanda, perché non è una domanda scontata, ma soprattutto è una domanda che anche fuori dagli studi mi viene posta ogni volta che mi trovo magari con gente che ci segue da un bel po' di tempo. Io ho scelto insieme a Squarta, al momento della scomparsa di Primo, di prendere una pausa che è stata fondamentale e fisiologica, perché a me di andare a suonare subito a ridosso di questo, con tantissimi equivoci che sarebbero potuti anche nascere, a me non interessava
probabilmente
tantissimo.
Avreste fatto grandi numeri in quel periodo,
sì.
Molto più grandi,
sì.
di quelli che poi magari sono venuti dopo,
sì,
però
sì.
Cosa ti avrebbero lasciato? Niente, probabilmente.
No, ma non c'era voglia proprio di spettacolarizzare o portare questo dolore sul palco, perché il dolore, insomma, per quello che mi riguarda, posso parlare anche a nome di Squarta da questo punto di vista, però l'amicizia con Primo è una cosa che nasce addirittura prima della band, lo conoscevo da 30 anni, era il mio migliore amico, quindi ho avuto proprio un bisogno essenziale di poter stare fuori dal palco, il più lontano dalla musica, ma non perché abbia mai smesso, perché la musica ho continuato a farla, a scriverla. E lo stesso ha fatto Squarta, producendo anche Mezzo Sangue,
certo.
Uno dei rapper più forti, collaborando con tantissimi dei rapper che ci sono in
Italia.
Ascoltavo
un pezzo di Mezzo Sangue in macchina mentre venivo in radio.
E quindi è stato importante.
La campioniamo la risata di Trilli. Poi,
smettila, fai parlare lui.
No, vabbè, ma è stato importante avere anche questo momento di stacco. E per poi tornare e non avere un minimo di malinconia nel portare la voce di Primo, perché il tour precedente, anche in una parte di questo live, però Primo è sempre presente nel nostro live come nei dischi, e la sua voce è stata anche importante farla sentire ancora una volta.
Certo, assolutamente.
Allora, tra un po' ci dirà, anzi diccelo subito, poi lo ascoltiamo. Chi sarà il primo ospite di Radio Bomboclat mercoledì dalle 19 alle 21?
Sì. Esattamente, è un nostro carissimo amico, uno dei rapper romani più forti, per me il più forte, che è Jamie Tides.
Jamie Tides.
Niente, una chicchetta vi portano, è proprio roba piccola.
Tra poco torniamo, ascoltiamo Corveleno, Coez e Jamie Tides, che sarà il primo ospite di Radio Bomboclat,
esatto.
Mercoledì dalle 19 alle 21 su Radio Cusano Campus.
Senti, dopo gli strappiamo una promessa. Così, mi è venuta
così,
adesso
tipo?
Sì, perché ho messo le cuffie e ho avuto un sogno.
Tipo?
Ho messo le cuffie
che
e
giorno,
ho avuto un
che
sogno.
Un giorno verrà. No, allora, abbiamo aperto con lui la Indyland. Se loro saranno disponibili, chiuderà con i Corveleno in diretta.
Ah, perfetto.
Che cantano con noi.
Mamma mia, sarebbe bellissimo. Cioè,
va bene.
Portateci pure Davide.
Va bene, va bene.
Ma a proposito, con Davide Toffolo, i Treleghi Ragazzi Morti,
sì.
Chiusa qui col tour?
No.
Oppure
vabbè,
col
ma,
disco?
Ma con tutti loro, insomma, è nata un'amicizia che è anche ulteriore alla musica. Io con lui prima o poi farò anche altro, spero nel prossimo disco di Corveleno di averlo ospite. Mm-hmm. Quindi no, ma con tutti i musicisti con cui abbiamo lavorato, già Adriano Viterbini per esempio, che era nell'altro disco su più pezzi, è stato presente in questo disco qua con la canzone Chiedo il nome.
Uh-huh.
Sì. Senti, invece avete sempre, spesso comunque
spesso e volentieri,
vi dividete il palco con altri artisti. Quest'estate voi siete stati, insomma, spesso fate appunto featuring o tour. Quest'estate abbiamo parlato prima della polemica nei confronti
sì,
di Jovanotti, che io ho un po' difeso perché ho visto quello che hanno fatto.
Capone e Bumbi the Bank, hanno rinunciato a salire a Castelvolturno. Voi siete stati, che impressione si sono fatti Corveleno?
Intanto io direi che le polemiche sono sterili, perché comunque se dobbiamo occuparci di cose così importanti come l'ambiente, bisogna farlo 365 giorni l'anno.
Ah.
Cioè non serve avere la pietra dello scandalo per andarsi a preoccupare della fauna in pericolo, della spiaggia che viene distrutta, perché questo avviene tutti i giorni senza nessun festival come testimone, come rappresentante.
Sì.
Perciò alla fine credo che un evento importante come un festival, perché poi alla fine è un concerto di Jovanotti, ma è un festival,
sì,
dove
sì.
sono venuti musicisti da tutte le parti del mondo, non solo dall'Italia.
La musica iniziava alle 3 del pomeriggio.
Musicisti che non avrebbero nemmeno la possibilità di suonare in Italia su un palcoscenico del genere. E penso a Acido Pantera, che sono una delle band più forti che viene dall'America Latina e suonano tutti i festival più grossi del Nord Europa e del
Infatti,
Nord America.
Bisogna prendere
ma in Italia
appunti
poi non
di...
ci arriva.
Non bisogna
arrivano.
Prendere appunti di questi artisti che sono stati al Jovial Beach Party anche per metterli in scaletta qualche volta.
Sì, Jovanotti, però uno fondamentalmente se dovessi fare un'analisi ulteriore l'artista o gli artisti vanno a suonare là, ma se poi uno deve trovare un punto di riferimento, allora casomai non è tanto l'artista in questione, ma chi organizza il festival. Allora, esatto. Che non è l'artista stesso, ma è tutto quello che c'è dietro. Ma fondamentalmente, ripeto, è una polemica sterile, perché molti si occupano di questo sempre, e va rispettata l'opinione di chi difende la natura. Molti altri si accodano, perché comunque i social hanno anche questo fantastico potere di dare sfogo a una voce che non è sentita.
Che poi Lorenzo è da sempre seguito da haters innumerevoli. Lorenzo
sì, Giovanotti. Ma tu guarda tutti gli artisti, quando in qualsiasi parte del mondo, quando raggiungono un certo livello di popolarità, è ovvio che si facciano carico un po' di questo odio diffuso, no? Sono parafulmini sociali, alla fine servono anche per quello.
Bene, 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 abbiamo ospitato tutte le opinioni su sto gioco, esatto. Beach Party, non so se sono arrivati i messaggi sul merito.
Allora, un'ultima domanda voglio fare a Giorgio Grandi Numeri, poi lo mandiamo a casa. Racconta un po' di cosa parlerà Radio Bomboclat, che allora, tipo di format è, per chi ancora non lo conosce.
Radio Bomboclat, devo dire che è nato tantissimi anni fa, credo all'incirca verso 2003. Quindi stiamo parlando di quasi 20 anni fa.
Il loro vecchio fonico era il nostro vecchio fonico, tra l'altro.
No, ma prima ancora è nato, quando non c'erano, ti dicevo prima.
Max Moccia.
Sì, alla grandissimo. Passato tantissimo tempo con lui, divertentissimo tra l'altro. Ma noi facciamo Radio Bombo con la una formula che poi è diventata nel tempo quella che viene comunemente definita podcast. Ma la facciamo quando non c'erano i podcast.
Quando la parola podcast ancora non si conosceva.
No, era un file scaricabile, free download. Dal nostro
dice
sito.
Si fa podcast, il file audio.
Sì, non c'erano i social network.
Quale potete ascoltare.
Non c'era niente.
Non c'era niente. Si scaricava questa puntata da.
Scacciavi il rec play sulla radio.
Ma si scaricava dal sito di Corveleno.
Se c'è qualche ventenne all'ascolto, non vi spaventate, non è vero che siamo vecchi, siamo dei gran fighi.
Sì, vabbè, ma comunque eravamo
ci facciamo le cassettine, non è altro che podcast.
No, io la cassetta, sì, ma insomma. Al di là di quello ancora si trova qualcosa in linea, però abbiamo sempre cercato di fare sentire i rapper quando i rapper non erano proprio la versione più cool e radiofonica che c'è oggi, e quando il rap era soprattutto musica underground, di nicchia. Da lì, da Radio Bomboclat, sono usciti tantissimi artisti che poi sono diventati popolari: Coez, Salmo, Jimmy Tights, Mezzo Sangue.
Anche Radio Bomboclat porta fortuna, come Indyland.
Sì, ma tantissima gente. E adesso già abbiamo un roster nuovissimo di artisti che ancora non sono famosi, ma lo diventeranno.
Allora, facciamo
perché
il
anche
giro.
Una formula di talent scouting, no? Che
ma anche voi farete musica dal vivo?
A volte sì, probabilmente la faremo anche con il nostro bassista, che saluto, Gabbo Centofanti. Gabbo, grande.
Quindi qualche bel flow in diretta
ce lo fai.
Allora, ricordiamo ancora le ultime due date del tour, appunto, di Tre Allegri Ragazzi
settimana
Morti
prossima.
Insieme a Corveleno. La settimana
ingresso gratuito?
Ingresso gratuito il 17 a Varese, il 17 settembre Sanfermo Festival Strade Sonore, ingresso gratuito. E poi il 15 settembre a Torino all'Hiroshima Soundgarden.
E vi aspettiamo tutti quanti.
E noi... Grazie, Grandi Numeri.
Grazie mille, mi raccomando, mercoledì ascoltate anche voi Radio Bomboclat, perché Indyland è già un fan.
Ciao.
Allora, arrivano i Smiths e subito dopo parliamo dei Queen, della regina.
God Save the
Queen. Con Ivan Kanu e il suo libro God Save the Queen. Questa si chiama The Queen is Dead, e purtroppo è accaduto. E questo è uno dei pezzi iconici, più belli forse, dei Smiths, di Morrissey. The Queen is Dead, terzo album in studio della band inglese, 1986. E questa è la canzone, appunto, dissacrante, iconica, antimonarchica, che fino a due giorni fa era semplicemente, chiamiamolo, un auspicio di Morrissey. Purtroppo è accaduto invece che The Queen is Dead e oggi abbiamo un re.
E non avremo neanche mai più God Save the Queen, ma God Save the King.
A meno fino al prossimo, no, neanche, perché no, poi ci
il
sarà
prossimo, insomma,
anche quello un re. No, io gli auguro lunga vita a Re Carlo, ma pure
che
se
è arrivato
campa
a lavorare
la mamma,
quando sarebbe dovuto essere già in pensione.
Ma pure se campa quanto la mamma, comunque anche dopo ci sarà un re.
Sì.
Che è tutto. Ma parlare di regina nella maniera, insomma, anche più glam, come dire, iconografica di quella che è stata forse la, anzi no, sicuramente la regina più longeva e più pop, un secolo di storia densissimo di eventi politici, costumi. Abbiamo con noi l'illustratore, scrittore, giornalista Ivan Canu, che ha pubblicato un libro che si chiama God Save the Queen, ed è una biografia che non si limita alla vita di Elisabetta II, perché racconta un pochino tutto quello che c'è attorno al mondo di Elisabetta. Ivan, ciao, benvenuto.
Ciao Ivan.
Grazie, ciao a voi.
Allora, innanzitutto, nel tuo meraviglioso libro c'è una copertina, devo dire, fantastica, con la regina in tutte le generazioni, con sei colori quasi dell'arcobaleno, fino ad arrivare alla regina, insomma, dei giorni nostri. E il sottotitolo, Le opere e i giorni di Elisabetta II di Windsor. Raccontaci un po' che cos'è questo volume.
La copertina si adatta benissimo alla vostra trasmissione, perché è una citazione dei Madness, One Step Beyond,
sì.
Per cui è perfettamente in linea. E sin dall'esordio, come si dice, non si giudica un libro dalla copertina, ma sarebbe meglio farlo. chiaramente in questo caso è proprio l'apertura delle intenzioni, cioè di scrivere e di illustrare un libro, una biografia sì, ma anche un libro che raccontasse un simbolo di un'epoca e anche di una cultura, soprattutto quella occidentale, che volenti o nolenti è stata dominata dalla cultura britannica. Noi abbiamo avuto tante British invasions, soprattutto musicali. Io sono stato adolescente negli anni '80, quindi tutta la musica degli Smiths, degli House Martins, degli Stone Roses, che non ho citato a caso perché sono tutti gruppi che hanno dedicato alla regina.
Sono tantissimi, tantissimi.
Sì, il giorno che è morta, diciamo che hanno fatto un po' hanno sciorinato tutti gli artisti che hanno inserito la regina nelle canzoni, o il rapporto che aveva la regina con la musica, perché la regina aveva una musica.
Cosa ascoltava la regina, Ivan Canu? E cosa ascoltava?
Intanto cantava benino, perché da ragazza era appassionata di canzoni inglesi, del teatro inglese, tipo l'opera di Gilbert and Sullivan, quindi le operette divertenti, e lei ha praticato molto il teatro quando era ragazzina adolescente, insieme a sua sorella, insieme alle amiche, diciamo, anche durante gli anni della guerra, e quindi questa è una cosa che dicono gli amici più stretti, eccetera, le sia rimasto, quindi era un po' canterina. No, non gli Smith magari, neanche i Beatles. Perché quelli erano più di Margaret.
Quando fece nominò baronetti, se non sbaglio,
i Beatles,
non li conosceva neanche lei all'epoca, mi sa, era più la sorella.
Allora, lei no, nel senso che tra l'altro era incinta
il nostro Mattia figlio. Ovviamente ci ha messo Love Me Do sotto, è perfetta.
Esatto.
Allora Ivan, dici.
E quindi la nomina avvenne a distanza, ma l'incontro con i Fab Four avvenne con la regina madre e Margaret. La regina madre era entusiasta, perché era una donna molto avanti, devo dire, nel suo genere.
Beh, sì.
E quindi anche nei confronti degli animali, non solo della musica.
Verissimo, verissimo. Sì.
Quindi quante ne sa Trilli?
Vabbè, insomma, mi sono anche un po' informata. Tra l'altro ho visto un'immagine l'altra sera di lei che suonava con un cucchiaino appoggiato alla tazzina del caffè.
Con l'orsetto.
Intonava appunto un pezzo dei Queen, We Will Rock You.
Era con l'orsetto, esatto. Paddington, come si chiama l'orsetto quello,
esatto,
inglese?
Paddington.
Che gli ha dedicato anche un post su Facebook e su Instagram. Perché anche l'orsetto ha il suo account.
In questi giorni, Ivan, stiamo ascoltando veramente dei commenti quasi agiografici, proprio quelli che sono riservati ai santi della regina Elisabetta II. Ma aveva un difetto? Cioè, l'unica cosa che un po' l'ha scossa col pubblico, con i suoi sudditi e con tutto il mondo, forse... a livello di appeal è stato quando è morta
Lady Diana.
Ma a parte quella piccola, diciamo, quel piccolo momento, tutti i pregi?
No,
No, ecco, diciamolo.
No, è una finta. Era... Quello è il velo che
no,
si vede.
No, non è neanche una finta. Non è neanche una finta, però diciamo che c'è una via di mezzo, parlando tra l'altro di una donna inglese dei primi del Novecento, degli anni Venti, la via di mezzo è quella perfetta, perché una donna era una donna estremamente cauta, tutta la pazienza, una donna molto paziente, calcolatrice rispetto ai comportamenti da assumere. Diciamo che ha sposato un uomo che era l'opposto caratteriale di lei e che quindi si poteva permettere di fare quello che non, lei non poteva fare, quindi le battutacce, le gaffe. Filippo era perfetto in questo senso ed era molto inglese anche in quello. Il difetto maggiore di Elisabetta è senza dubbio temporeggiare moltissimo. Nel caso del, per esempio, della morte di Diana, fu quello il grave difetto che le imputò tutta la nazione, quella di aspettare troppo a prendere decisioni pubbliche, non tanto quelle private, che poi chiaramente erano state prese in difesa
dei
nipoti.
È un po' come nella serie TV The Crown, quella Netflix, che un pochino forse racconta bene il personaggio, no? Di non so che tu che opinione ne hai, della regina. Cioè, attaccata prima di tutto all'istituzione corona, che veniva prima addirittura della sua famiglia, prima dei figli, prima di tutto. È così, era così.
Sì, È così, è perché la lezione che lei ha imparato da sua nonna, soprattutto la regina Mary, che le disse chiaramente, nel momento in cui doveva diventare regina, dimenticati la te stessa Elisabetta Mountbatten, d'ora in avanti la tua priorità sarà la corona e sarà sempre questo. E la sua promessa al popolo inglese, al popolo del Commonwealth, di diciamo vivere e regnare per tutta la vita, lunga o breve che sia, le è toccato quella lunga e questo lei lo ha rispettato. Non si può dire che non sia stata una donna di parola da questo punto di vista.
Era una regina che diceva le cose a volte semplicemente col vestiario che aveva addosso. Adesso non so se è esattamente quello che lei volesse dire, ma in questi giorni ho visto un'immagine, un servizio in cui durante la Brexit, per esempio, durante c'era il ricevimento con Boris Johnson, l'ex premier, e lei vestiva un abito azzurro Europa e c'aveva dei bottoncini blu Europa, aveva dei bottoncini gialli, guarda caso, a simboleggiare le stelle
e
la bandiera, realtà, significava qualcosa. Ivan
Canu. Ma perché in realtà la famiglia reale non si poteva esporre su quel tema, corretto?
È corretto, ma questo non lo farebbe nessun capo di Stato, neanche il presidente
però
Mattarella.
Il vestitino blu con le stelline
farebbe mai una dichiarazione.
Però il vestito blu con le stelline Mattarella non se lo può mettere, ma la regina sì.
Perfetto, Mattarella potrebbe mettere una cravatta, mettiamola così, non voglio citare Mattarella. Lui, diciamo che gli uomini hanno altre modalità, chiaramente.
Sì.
Elisabetta mise un cappello, soprattutto il cappello era interessante perché aveva dei fiori come le stelle della bandiera europea. E naturalmente, diciamola così, nessuno può dire che significasse o meno quell'abito se non la sua stilista personale, che è Angela Kelly, che sicuramente ha scelto quella mise insieme a lei, e che significasse qualcosa è probabile, perché è notorio che a Elisabetta non piacesse troppo la modalità della Brexit, non tanto in sé l'iter, perché l'iter è stato democratico, però è stato molto faticoso, e lei probabilmente avrebbe sperato che la Gran Bretagna rimanesse in Europa, anche perché durante il suo regno ci è entrata, perché la Gran Bretagna entra in Europa negli anni 70, nel 73, quindi insomma era durata anche abbastanza la permanenza, però mettiamola così, l'iter è stato quello che è stato e lei lo ha rispettato come sempre ha fatto, però dicendo un po' la sua, con il suo linguaggio.
Sì, aveva il suo linguaggio. Caro Ivan, piccola pausa musicale, ascoltiamo il nuovo disco, la nuova canzone dei The National,
insieme con il featuring di Bon Iver,
che noi amiamo particolarmente. We Are Goodbyes. We Are Goodbyes, strani arrivederci di The National, la voce di Mark Berninger insieme a Bon Iver, due voci entrambe Spettacolare. Allora, siamo con Ivan Canu.
Sì, e intanto che siamo con Ivan Canu e qui abbiamo un televisore che ci fa passare le notizie, diciamo che il feretro domani lascerà appunto il castello di Balmoral, scusate la mia pronuncia.
E a Edimburgo sono i preparativi per l'arrivo, esatto, del feretro. Della regina Elisabetta. È stato confermato il 19, se non sbaglio, hanno detto Ivan Canu, per
10 giorni dalla morte,
per il funerale di Elisabetta II.
Sì, sarebbe plausibile il 19, che è un lunedì tra l'altro, quindi è pure plausibile, sì.
Allora, siamo qui a Indiland Radio Cusano Campus, Simone Mercurio e Trilli al microfono con Ivan Canu. Abbiamo detto God Save the Queen, le opere e giorni di Elisabetta II di Windsor, edito da Centauria, il libro che stiamo presentando, con libro di immagini, perché tu principalmente sei scrittore, sei anche giornalista, scrivi per L'Espresso, per il Sole 24 Ore se non sbaglio anche, ma sei principalmente illustratore e questo è un libro di immagini.
Sì. Esatto.
Quali sono le figure che più ti affascinano tra quelle incontrate in qualche modo mentre studiavi e disegnavi la vita della regina?
Probabilmente da un lato Churchill, che è una figura epocale, grandiosa, piena di difetti, quindi divertente, chiaramente, come tutte le persone molto veraci. Ho una certa simpatia non politica, ma un po' umana per la Thatcher. Mm-hmm. Ci divide tutto, tutto ideologicamente, eccetera, ma la trovo una figura straordinaria come Elisabetta, perché come Elisabetta sono due donne in un mondo maschile, e molto
sì,
maschile,
sì,
che sono riuscite ad emergere con le loro qualità e con i loro difetti, senza dubbio. La Thatcher chiaramente ha tirato fuori una personalità inedita nel mondo occidentale, forse c'era soltanto Indira Gandhi al tempo di quel tipo di potere, anche di capacità anche di gestire, e quindi ha, diciamo, è una figura intrigantissima da quel punto di vista. La regina madre senza dubbio, poi, perché è una è veramente un personaggio divertentissimo, che mandava, quando il Britannia, la nave insomma reale, passava vicino al castello di Glamis in Scozia, dove abitava la regina madre, lei mandava un messaggio per dire preparo il tè, che era divertentissima solo l'idea,
certo,
che una potesse mandare un messaggio a un Panfilo per preparare il tè. E questo, la regina madre ne era piena di queste gag, di queste anche gaffe, eccetera, e quindi forse queste figure sono quelle un po' più divertenti. Poi ce ne sono tante. La regina Elisabetta ha incrociato un secolo di,
certo,
storia,
da sì, Churchill, sì, alla Truss, quindi ha fatto in tempo a
stringere
la
mano all'ultima premier, alla nuova premier donna inglese,
conservatorissima, pare che sia conservatorissima,
era forse
non lo so,
sì, è una vedremo. Conservatrice di cui bisogna capire ora come sarà. Però quella stretta di mano che giustamente voi citate è l'indizio di quale grandezza abbia rappresentato Elisabetta. Non è una donna di 96 anni, fragile e basta, è un capo di Stato di 96 anni, che fino all'ultimo, due giorni prima di morire, ha espletato funzioni di capo di Stato. Si può essere non d'accordo sull'idea o meno della monarchia, a noi non interessa, noi siamo repubblicani, siamo italiani, la monarchia,
certo,
ce l'abbiamo lasciata alle spalle da tanto,
certo,
ma l'eccezionalità di questa persona sta proprio nell'aver interpretato il suo ruolo al meglio delle possibilità. Vorrei vedere altre novantenni o altri quarantenni,
esatto, maschi
fare la stessa cosa. Noi ne abbiamo avuto uno, avevamo il presidente Napolitano che aveva accettato, diciamo, un secondo mandato ad una bella età, mettiamola così,
sì,
però ecco, diciamo che stiamo chiedendo
anni, certo,
sì, esatto,
non abbiamo la monarchia fortunatamente, direi io, però va bene, però mi assumo,
sì, non
le
ce
responsabilità.
Ne facciamo niente.
Ivan Canu, ti dobbiamo salutare,
così.
Allora ti ringraziamo di essere,
grazie,
stato con noi a raccontarci
voi
queste belle cose, questi belli aneddoti. Invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a cercarsi il tuo libro,
allora, God Save the Queen.
Aspetta, mi sono perso la casa editrice, me la riesci a dire tu al volo?
Centauria,
le opere e giorni di Elisabetta II di Windsor. Grazie a Ivan Canu.
E noi,
grazie,
invece torniamo,
ciao,
alla musica di Indiland. Questa, Simone,
siamo Capra, Goat. Goat.
Goat è il nome del gruppo.
Loro sono fantastici. Sono,
assolutamente sì.
Se non sbaglio, norvegesi, scandinavi, tanto non sbagliare. Sono scandinavi e fanno questo afro rock, punk, folk.
Cioè, sono della parte dell'Europa dove si sta meglio.
Esatto. Musica e subito dopo ci colleghiamo con Stefania Farinella che ci racconterà i suoi libri preferiti.
Indieland. Musica, arte, spettacolo, attualità oltre i soliti giri con Trilli e Simone Mercurio.
E rientrati qui in diretta, sono le 19.42, questa è Radio Cusano, Indieland, il parco giochi di Indipendenza, con Trilli
e Simone Mercurio. Che chiameremo Peter tra un po'.
No, ma Peter no, Peter
dai,
no.
Trilli e Peter.
Sai perché vuole dire Peter, caro Mattia? Why?
Perché mi scoccio.
Perché lei, insomma, si rifà a Trilli, Campanella, capito, i cartoni animati, le favole. No,
Campanellino,
Peter no. Anche perché c'ho mio fratello,
le fatine.
C'ho mio fratello, no, che saluto a Padova, che si chiama Peter, Pietro. E
ciao,
quindi,
ragazzi,
no.
Eccomi qua.
Oh, chi è? No, no, pure
aspetta,
lui.
Non ho sentito il toc toc. No, era il TikTok forse.
Com'era? Il?
TikTok.
Era quello.
È lui, è lui.
Ci colleghiamo con Stefania Farinella adesso.
Aspetta,
amministratrice.
Scusa, che prendiamo il collegamento, sì, con Stefania. Devo salutare degli ascoltatori.
Ciao,
che
mamma.
Ci stanno scrivendo. No. Allora, ci salutano, scusatemi, da Pavia, Liliana, Erika e Giorgia. Poi ci salutano invece, scusate, devo andarmi a riprendere, sulla pagina di Indieland ci state chiedendo di salutarvi. Elisabetta, Antonio, Gertrude e Samuele.
Li salutiamo, giustamente. 334-92-29-505 è il numero WhatsApp per mandarci messaggi scritti o vocali.
Poi dico, c'è un'ultimo ora da Venezia.
Dica.
Eccola, ce l'hai davanti tu. Leggila.
Io ero per la prima Saint-Omer, non so come si legge, a Venezia 79. Ma adesso,
vai.
Siccome siamo in coda al programma e l'abbiamo ritardato, abbiamo con noi, dicevo, Stefania Farinella, amministratrice del gruppo numerosissimo Facebook, Instagram, che si chiama Leggo Letteratura Contemporanea, in collegamento da Taormina anziché Palermo, dico bene?
Ciao ragazzi,
benvenuta.
Salutate tutti a me quando mi salutate.
Ah,
sì,
adesso
ciao, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Stefania,
Stefania,
sono,
tu sei stata
dalla spiaggia,
sei
voi.
Stata anticipata, Stefania, da una canzone,
sì,
che probabilmente diventerà la sigla per il Bookland. Perché abbiamo, era Got prima. Erano i Got.
Perché ti piaceva
capra,
quella?
Capra, capra. Per non essere capre, lei ci aiuterà a leggere.
Esatto.
E ci darà uno spunto,
wow,
sui libri migliori.
Perché Stefania è,
che compito che mi avete dato.
L'abbiamo,
ragazzi,
incaricata. Stefania, ti abbiamo incaricato di presentarci, di raccontarci, farci venire voglia di leggere. Perché in Italia si legge pochissimo. E allora raccontaci cos'è questo gruppo meraviglioso che si chiama Leggo Letteratura Contemporanea, che tu amministri, in breve, e poi ci dai qualche spunto di libri.
Detto bene Simone, è un gruppo meraviglioso. I membri saranno circa 177.000, che ne dite?
Un bel numero, direi.
Quindi c'è ancora gente che vuole leggere.
C'è gente che vuole leggere, c'è gente che vuole recensire, vuole fare conoscere le proprie impressioni, le opinioni, e questo è lo spirito con il quale nasce il nostro gruppo Simone Trilli, perché è stato fondato nel 2014 il socio fondatore Fabrizio D'Alessandri, e ci ha coinvolti in questa sua passione nella creazione di una sorta di bar sport, no? Il bar del paese, dove tutti si incontrano di qualsiasi estrazione sociale, cultura, e possono parlare e scambiarsi opinioni sui libri che leggono, quelli che gli sono stati consigliati. Quindi è un gruppo di amici, fondamentalmente,
che si consigliano a vicenda
le letture degli altri,
che si consigliano a vicenda dei libri, sì, da leggere. Dei libri da leggere.
Assolutamente,
ma
sì.
Ma perché letteratura contemporanea? Cosa intendete per letteratura contemporanea,
sì,
Stefania?
Beh, noi intendiamo le opere degli scrittori dal Novecento ai nostri giorni, ecco, però a volte andiamo anche a scavare ancora prima, perché non ci perdiamo i grandi autori. Siamo aperti a tutto, ecco.
Anche perché i classici non si possono perdere, nel senso che
non possono mancare, assolutamente.
Perché io quando, non so se sbaglio, Stefania, io quando devo leggere dei libri forse sbaglio perché dovrei anche leggere le cose più indie, più giovani, emergenti, però abbiamo tanto un bagaglio di classici mondiali, non solo italiani, di libri da leggere che a tutti noi mancano probabilmente, che non abbiamo ancora letto, che mi dico sempre, no, ma prima di leggere l'ultimo romanzo scritto dal ventenne, per dire...
E magari mi recupero il classico.
Meglio, no? Che mi leggo, sì, un altro autore, un classico.
Però, Simone, ti perdi grandi chicche. Ad esempio...
Consiglia, comincia a consigliarci.
Bernardo Zannoni, no? Con i miei stupidi intenti che ha vinto il premio Campiello, io ancora non l'ho letto, però ad esempio questa è una chicca che nessuno si vuole perdere.
Non era tra i tre libri che ci hai segnalato,
non è tra i tre libri, però volevo proprio dirti che i contemporanei meritano assolutamente, secondo me, e meritano i gruppi su internet, ma anche i gruppi locali, perché ragazzi, noi abbiamo anche 21 colonne locali.
Che significa questa cosa di colonne? Che significa?
Ecco, sono delle appendici del nostro gruppo madre e sono dei gruppi che abbiamo fondato nelle varie città, un po' in tutta Italia, quindi io parlo del mio, no?
Ah, ma stavo vedendo città. Infatti
ci sono anch'io.
C'è il gruppo Trilussa Roma, c'è
c'è il gruppo Campanella Calabria, sono io.
Dove sta?
Esatto, esattamente.
Che ovviamente io mi chiamo Trilli perché sono Tiziana
Campanella. Avete legato i gruppi, ma sono gruppi Facebook anche questi?
Sono sottogruppi.
Allora, sono gruppi Facebook. Sono sottogruppi, però sono anche gruppi dal vivo, quindi nascono sempre su Facebook, però poi noi ci incontriamo.
Ma che meraviglia!
E quelli mese,
tipo Setta dei Poeti Estinti?
No, è perché in realtà fanno semplicemente questa aggregazione dove poi appunto dedicano un autore particolare e una regione.
Ne voglio citare qualcuno, Stefania. Allora, c'è il gruppo di Roma che si chiama Trilussa. Gruppo di Firenze Vasco Pratolini, gruppo di Torino Beppe Fenoglio, Carlo Emilio Gadda per Milano, Buzzati per il Veneto.
Quello di Palermo,
la mia Palermo, Pirandello, esatto.
Pirandello.
E insomma, ma e quindi
c'è
cosa?
Anche il gruppo Ragusano.
Il gruppo Ragusano come si chiama?
Mariannina Coffa, sì, Mariannina Coffa che è una poetessa.
Che bello.
È stato fondato da poco.
Ma cosa fate quando vi incontrate? Sì. Cosa si fa quando ci si incontra?
Chiacchieriamo davanti a una tazza di tè, una torta, e quindi all'antica, no? Ci si ritrova dal vivo, in presenza, e scegliamo un libro del mese, che lo votiamo tramite un sondaggio, ecco, quello sì, su Facebook, e poi dopo un mesetto ci impegniamo a leggerlo chiaramente, poi ci incontriamo e ci scambiamo le opinioni. È sempre molto molto bello. Abbiamo fatto amicizia, andiamo a fare gli aperitivi, andiamo al cinema, alle mostre. È molto molto stimolante, ragazzi, devo dire, una bella realtà. Sì, devo dire proprio di sì. Per il resto,
allora intanto inizia a darci qualche titolo invece di quelli che dovremmo andare a scovare adesso.
Intanto invitiamo i nostri ascoltatori appunto per segnarsi questi libri, prendere, come diceva il buon Emilio Fede,
carta e penna
e calamaio, diceva ai tempi, per i più giovani.
Ma
calamaio,
ma abbiamo detto contemporanea, ma per favore,
allora sfera cellulare, prendete le note dei dello smartphone.
No, guarda, probabilmente i giovani sono ancora più smart e mandano un vocale, così se lo registrano,
ecco,
col vocale.
Prendete il telefonino in mano e registrate la voce di Stefania Farinella che ci consiglia i libri. Stefania, Trilli mi parla addosso.
Vi consiglio, sì, però non non vi dico il titolo di questo, vediamo se riuscite ad arrivarci voi.
Dai, ho capito.
Pure quiz.
Scuola,
cioè,
no? Dai, ma alla prima puntata ci devi fare sto quiz. Fare. Ma perché ci dovete fare...
Ce la fate, ragazzi, la fate, conto su di voi. Allora, immaginate questa scuola, no? Questo college, dove un gruppo di ragazzi che non si conosce, invece per la prima volta si incontra, è un gruppo molto diverso, composto da protagonisti molto, molto diversi tra loro, ma ce n'è uno in particolare. Poi in realtà i protagonisti sono un po' tutti e si diventa amici. Magari pensate a Harry Potter, no? Una scuola di magia, di stregoneria? No, niente da fare. Sto parlando di Dio di Illusioni di Donna Tartt. È un libro che è stato pubblicato nel 1992, se non erro. da questa autrice statunitense, per me eccezionale e non proprio prolifica, devo dire, ragazzi.
Donna Tartt.
Per decennio.
Donna Tartt, con Donna tutti Tartt. I finali.
Sì, esattamente.
E il libro si chiama Dio di illusioni.
No, sì, ripeto. Pubblicato nel 1992, edito Lorma, Lorma Editore. Sì, no, scusatemi, l'editore Rizzoli. Ecco, la collana è Burr Contemporanea. Nella mia edizione la traduzione era a cura di Idolina Landolfi. Specifico il traduttore perché è sempre molto importante la traduzione, quindi sono abituata a dirla. Allora, sì, questa autrice, come vi dicevo, scrive un libro per decennio, quindi non sono proprio tantissimi, però ecco, ogni volta la mole è importante. Dio di illusioni è un libro di 600 pagine che
oh, mamma.
Si legge... però ragazzi si legge che è una
Steffi
abbiamo ancora due
facciamo
minuti.
Una cosa, anziché due consigliacene un altro perché abbiamo poco
due,
tempo
due minuti e poi ci dobbiamo salutare, cioè ci salutiamo nel senso che proprio ci salutiamo quindi dacci in due minuti uno
purtroppo
o due titoli
abbiamo ritardato, dici.
Lo so, mannaggia a voi. Allora l'ultimo che posso consigliarvi oggi allora è di un'autrice che io adoro, che è Nirno, quindi due donne oggi, facciamo così. Guarda le luci, amore mio. E allora sì, l'editore è Lorma, Lorma Editore, data di pubblicazione quest'anno, 2022, traduttore Lorenzo Flabbi. Mm-hmm. Beh, lei è un'autrice eccezionale, lei scrive una sorta di autosociobiografia. In questo caso un editore le aveva commissionato un libro per raccontare la vita e lei lo ha fatto. Quindi per un anno si è recata nel suo Auschwitz, quello di zona, e ha osservato per un anno intero la spesa che veniva fatta dalla gente del posto. E allora da quello ne è venuto fuori una libera rassegna di osservazioni, un diario dove lei stessa poi si mette in gioco, perché lei stessa è una cliente alle prese con le merendine, bottiglie di vino, cibo per gatti, quindi in un luogo dove la vita si ferma ma nello stesso tempo tende a fluire più che mai.
Che meraviglia, allora chiudiamo qui insomma i consigli, poi ne faremo altri che il tempo veramente tira. E Ni Erno, sì. Guarda le luci, amore mio. Edizioni, me lo sono perso, gli Adelphi.
Editore Lorma.
Edizione Norma, giù. No, Norma. Hai ragione, Stefania. Leggo letteratura contemporanea, sì. Poi sul profilo Facebook di Indyland, il Parco Giochi dell'Indipendenza, metteremo i titoli, suggeriteci da Stefania Farinelli di Leggo letteratura contemporanea. Steffi, ti dobbiamo salutare. Ciao.
Grazie ragazzi.
A presto, grazie per essere stata con noi.
Tanto la rubrica Bookland comunque seguirà appunto le orme della trasmissione Indyland e ogni tanto appunto la vedrete fare capolino per consigliarvi le letture.
Con noi. Sarà con noi, ma abbiamo terminato questa prima puntata, cara Trilli.
La prima è andata.
Domani, domenica 11 settembre, saremo ancora qui dalle 18 alle 20 con Pino Marino Live. Con Nelson Bassignano si parlerà di cinema di Venezia, stasera le premiazioni.
Con la rubrica Fan Club, roba da boomer.
E chiudiamo con il nuovo pezzo di Niccolò Fabbi, che è una cosa bellissima.
Splendida.
Bella, bella, bella. Ascoltate parole e musica. Ciao.